Allora, questa sera presentiamo un libro che è gravido, mi permetto di usare questo termine, di mille spunti e di mille possibilità di riflessione. Tanto che stare qui a spiegarlo tutto sarebbe praticamente impossibile. Tenete presente che il libro è praticamente la raccolta di 23 articoli e 12 recensioni che sono già apparsi nel sito Carmilla Online dal 2012 al 2018. Il libro è stato suddiviso attraverso un prologo così chiamato e 5 atti. Dentro questa rassegna, il libro ci parla dal Medio Oriente all'Europa, passando per la Germania, per andare in Russia e poi in Cina. Populismo, nazionalismo, fascismo sono i temi che accompagnano la riflessione fino a riprendere le questioni della guerra imperialista. La Prima Guerra Mondiale, l'antimilitarismo di massa fino a Caporetto, la Seconda Guerra Mondiale che inizia nel 1936 e non come recitano i libri di scuola nel 1939, se non addirittura come prodotto della spartizione degli accordi di Versailles del 19. Queste ultime righe sono rintracciabili ad opera dell'autore in una pagina che io in questo momento non mi ricordo dentro al libro. Comunque, questi fili di ragionamenti costituiscono la lettura dei tempi e modi della crisi sistemica al fine di capire i significati delle tendenze alla guerra. Una crisi che produce esclusione, masse sterminate senza riserve, guerra permanente che si svolge non solo alla periferia del cuore della bestia, ma ormai anche nelle sue arterie pulsanti dei paesi civili. Sul piano sociale, questa crisi arriva anche qui da noi a configurarsi quasi come una guerra civile di bassa intensità. Come chiamare altrimenti, per esempio, e veniamo all'Italia, visto che siamo qui, la disoccupazione eterna, il proliferare di cooperative dedito allo sfruttamento intensivo della forza lavoro, l'emarginazione, gli infortuni e la morte sul lavoro. L'esercito industriale di riserva, tipico nelle fasi di ascesa dell'accumulazione, si risolve nella situazione odierna in forza lavoro eccedente e da eliminare. Se pensiamo alla maggior parte delle vittime civili nei conflitti, il cerchio si chiude. Tutto il mondo è in movimento e l'assunto rivoluzione o barbarie si configura sempre più come un orizzonte possibile. Io ho detto solo queste quattro cose, adesso passo la parola a Sandro, il quale vedrà lui quale cosa tirar fuori dal libro, poi io posso fargli delle domande anche in merito a quanto lui dice e poi chiaramente ognuno di voi può intervenire per chiedere, ecco.
Manifestare le perplessità. Esatto. Allora, intanto ringrazio Marco, la Calusca, il Cox per permettermi di discutere con voi questa sera di questo libro. Diciamo che questo libro è nato per me da un lavoro pluriennale fatto su Carmilla, su un tema, quello della guerra, della crisi, che mi interessano evidentemente molto, ma è diventato libro proprio per avere l'occasione non tanto di mettere il nome su una copertina, ma di discutere un po' nei vari ambienti, antagonisti anche non, su un tema che spesso viene rimosso. Perché in Occidente, in questi ultimi 50 anni o più, insomma, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, c'è stata una grossa rimozione, no? In Occidente sono state due le cose rimosse: da un lato la morte è una cosa di cui non si può più parlare se non come dramma, cioè la morte non è più una cosa normale, è sempre un dramma, e questo è già effetto di una rimozione gigantesca che c'è stata a livello di immaginario collettivo di una società che vuole eternizzarsi e quindi deve abolire la morte. Ma poi l'altra abolita è la guerra, cioè la guerra c'è, ma è un incidente di percorso, è qualcosa che succede lontano da noi, è qualcosa che succede a causa di qualche dittatore pazzo, insomma, tutte le cose che sentiamo dire, ma la guerra non esiste. Invece parto proprio dall'assunto che la guerra è l'anima del capitalismo. E bisogna stare attenti, l'ha già un po' introdotto Marco, no? Non soltanto la guerra guerreggiata, che poi è l'esplosione culminante, può essere locale, può essere generalizzata, la mia impressione è che si corra sempre di più verso una guerra generalizzata, ma poi dirò anche qualcos'altro su questo, ma una guerra che è costante, una guerra di classe, dei ricchi contro i poveri, quando manca l'iniziativa da parte di una classe che prende l'iniziativa nella lotta, è una guerra contro l'ambiente, no? È una guerra tra capitalisti stessi a livello aziendale. Quando noi sentiamo parlare di guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, tra Stati Uniti e Europa, signori, il termine che si usa è guerra. Difatti nel libro parlo anche del momento in cui queste guerre commerciali sono cominciate davvero, cioè da quella famosa condanna delle automobili tedesche negli Stati Uniti che inquinavano. Poi hanno scoperto che tutte le macchine truccavano, cioè non voglio difendere la Volkswagen, chiaramente, però guarda caso poi ci sono andati in mezzo la Renault, l'FCA, tutti quanti. Però quello è stato un momento importante, perché per gli Stati Uniti andare a dire ai tedeschi voi le vostre macchine non le portate più in America significava muovere guerra a un comparto importantissimo dell'industria tedesca. E dicevo prima, c'è una tendenza alla guerra poi generalizzata, la guerra vera, quella combattuta, però dico anche subito nella mia introduzione, guardate, non andate a cercare in questo libro una spiegazione del momento esatto, della data, di quali saranno i contendenti, perché è proprio dal grandissimo disordine sotto il cielo attuale che il pericolo di una guerra si farà sempre più si avvicina sempre più. Purtroppo oggi la presentazione del la presentazione del libro oggi purtroppo è drammaticamente attuale, vorrei sbagliare qualcosa, ma quello che è cominciato in Turchia in questi giorni evidentemente si dice che ci sono dei motori che non si fermano mai, che si scaldano sempre di più, e le vittime di queste guerre non sono tanto avversari imperialisti importanti, spesso sono popolazioni che hanno cercato di auto-organizzarsi, movimenti che hanno cercato di opporsi allo strapotere di certe nazioni o di certi leader, ma soprattutto ci sottolineano, a questo volevo arrivare, un momento di disordine in cui quella situazione a cui ci eravamo abituati in un primo tempo, per quelli di noi che non sono giovanissimi, alla spartizione del mondo tra Stati Uniti e Russia, che è stato oggettivamente al di là di quello che ogni potenza faceva nella sua area controllata, è stato un periodo di pace. Il bello è cominciato, guerre locali, ma sostanzialmente erano guerre in cui la Russia sistemava le sue cose, soprattutto gli Stati Uniti mantenevano. Il tutto è cominciato con il crollo del muro di Berlino, con il 1989. Pensate soltanto, adesso sembra che sia successo, chissà quando, è successo 30 anni fa. Col 1989, negli anni immediatamente successivi, gli Stati Uniti cominciano a pubblicizzare il nuovo ordine mondiale. Noi andiamo a costruire il nuovo ordine mondiale, che significava un mondo globalizzato, diretto dagli Stati Uniti. Scusate la parolaccia, ogni tanto le uso, ma dove cazzo è finito questo nuovo ordine mondiale? Abbiamo una serie di piccole, medie, grandi potenze che si contendono territori importanti, non a caso io comincio proprio dal Medio Oriente, dove vedo attori importanti, non solo la Turchia, ma l'Iran, l'Arabia Saudita, Israele, attori che in qualche modo si sono anche autonomizzati dal controllo che precedentemente altre potenze esercitavano su di loro. Abbiamo la crisi di quella che doveva essere la superpotenza globale, gli Stati Uniti, ma è evidente che questa superpotenza globale che oggi esprime Trump, dobbiamo capire che se esprime Trump questa potenza qui non c'è più. non perché Trump troppo facilmente si scherza, un cretino, eccetera, eccetera. Trump esprime una classe dirigente che oggettivamente oggi non può far altro che cominciare a ritirarsi, come ha fatto altre volte, per vedere cosa succede e poi eventualmente intervenire, ma sicuramente per quella che era la politica americana successiva al crollo dell'Unione Sovietica e si è subito manifestata a partire dal 91 con la guerra nel Golfo, qualcosa non è andato bene. Io provocatoriamente nel libro dico: guardate, la terza guerra mondiale c'è già stata, è stata grosso modo tra il 91 e il 2001 e gli Stati Uniti l'hanno persa. Cioè quel tentativo di instaurare un controllo statunitense, un'egemonia, un'articolazione degli interessi nazionali imperiali che passasse tutto attraverso, per semplificare, la borsa di Wall Street non ha funzionato, sono cresciute altre potenze, la Cina, l'India, ma anche potenze inferiori come il Brasile, come il Sudafrica, come i cosiddetti BRICS, che hanno una loro politica. Come esempio di questa crisi degli Stati Uniti vorrei manifestarne due. Sono tutte cose di cui tratto negli articoli, ma è inutile che faccia proprio un percorso, diciamo così, cronologico. Due cose importanti: il fallito tentativo di colpo di Stato contro Erdogan e l'altrettanto fallito tentativo di colpo di Stato in Venezuela. Cioè sono due momenti di debolezza enorme degli Stati Uniti. Contro Erdogan non ha funzionato, i russi ne hanno approfittato, il timore degli Stati Uniti, quelli che li guida oggi ad avere una certa politica, lo dico in un articolo, i curdi erano condannati alla loro alleanza, anche se ai curdi va tutta la mia simpatia, nel momento stesso in cui gli Stati Uniti fossero stati costretti in qualche modo a concedere qualcosa a Erdogan per recuperare la loro il secondo esercito della NATO, che si stava spostando e ancora adesso armato dall'Unione Sovietica quanto agli Stati Uniti, avrebbero certamente ceduto la pelle dei curdi, è quello che stanno facendo. Lasciamo perdere quello che ha detto Erdogan, non so se avete Trump, in cui proprio ieri ne discutevamo, oggi ha detto: beh, sono nostri alleati, però in fin dei conti in Normandia nella seconda guerra mondiale non ci hanno aiutati. Se capite che è una scusa abbastanza ridicola, questa sì. L'altra è il Venezuela, dove il colpo di Stato, che era evidentemente un colpo di Stato preparato, la gente in piazza, poche migliaia rappresentate come tutto il popolo venezuelano, ma non è stato respinto da un'opposizione popolare. E quel governo, perdonatemi il giudizio, ma io al socialismo del XXI secolo in Venezuela e in Latino America non ci credo, cioè per me è veramente fuffa, però un governo nazionale con un esercito fedele non tanto a principi etici e morali di una rivoluzione, ma agli interessi nazionali di un'economia in cui è fortemente invischiato. Un colpo di Stato che non poteva funzionare nel momento stesso in cui i militari brasiliani, il presidente brasiliano ha detto sì sì, siamo contro Maduro eccetera, però i militari brasiliani, scusate, hanno detto sì, però non vogliamo truppe a terra in Sud America. E anche nei mesi scorsi, quando gli Stati Uniti hanno cominciato la loro azione contro l'Iran con le sanzioni anche coi paesi che commerciano con l'Iran, il ministro del commercio brasiliano ha detto sì, però a noi l'Iran interessa e non sarà nessuno da fuori a dirci cosa dobbiamo fare. Cosa vuol dire questo? Che quella forte influenza che gli Stati Uniti potevano esercitare in varie parti nel mondo negli anni 70, negli anni 80, è venuta a mancare. C'è una crisi di ruolo e questa crisi di ruolo è dovuta al fatto che sorgono altre potenze. In Brasile le dighe, se ne parlava stasera, le costruiscono i cinesi. Ora, non è che i cinesi sono dei compagni, sono un imperialismo emergente che fa sì che gli Stati Uniti, che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale avevano il 50% del commercio mondiale nelle mani, oggi siano ridotti ad averne il 16% e la Cina ne ha già il 18%. E si prevede che entro il 2025 gli Stati Uniti saranno attorno al 10% del commercio mondiale. Quindi evidentemente questa crisi di rappresentanza, crisi economica, diventa crisi militare. E questo, non perché gli Stati Uniti avessero un effetto benefico, tutt'altro, crea sempre di più delle tensioni in cui può scoccare quella scintilla che dà via a una forte deflagrazione. Per questo mi viene da leggere una cosa che scriveva Trotsky nel 1937. Non sono trotskista, premetto, ma Trotsky di guerra se ne intendeva, insomma, aveva seguito tutte le guerre balcaniche, era stato il comandante dell'Armata Rossa, aveva in qualche modo continuato a vedere gli sviluppi delle guerre, delle rivoluzioni successive alla presa del potere bolscevico in Russia. Le contraddizioni internazionali, diceva nel 1937, sono così complesse e intricate che nessuno può prevedere con esattezza dove la guerra potrà scoppiare, né come si delineeranno gli schieramenti contrapposti. Che si sparerà è certo, ma non si sa da dove verranno i colpi e contro chi saranno diretti. Tutti vogliono la pace, soprattutto coloro che non possono aspettarsi nulla di buono da una guerra. Nessuna delle piccole potenze potrà restare in disparte. Tutte verseranno il loro sangue. Gli schieramenti dei campi belligeranti e il corso della guerra non saranno determinati da criteri politici, razziali o morali, ma da interessi imperialistici. Tutto il resto non è che polvere negli occhi. Le forze che operano sia per un'accelerazione sia per un rinvio della guerra sono così numerose e così complesse da rendere rischioso ogni tentativo di azzardare previsioni sulle date. Tuttavia esistono punti di riferimento che consentono un pronostico. Ecco, il discorso di Trotsky del 1937 è esattamente tutto quello che si può fare oggi. Guardate, la tendenza, il mio libro si intitola La guerra che viene, è alla guerra, una guerra che c'è in corso all'interno dei paesi o anche tra le potenze a livello commerciale o in alcune aree già combattuta. Ma dove, quando, chi, quali saranno le alleanze è ancora tutto da vedere ed è questo il disequilibrio che può essere alla base di uno scontro militare allargato. Scontro militare allargato che affonda le sue radici non solo nelle contraddizioni per esempio del Medio Oriente, dove chiaramente ho citato prima ci sono le questioni del petrolio, del controllo di queste, i due paesi principali produttori di petrolio, potenziale Arabia Saudita e l'Iran sono nemici, lo capiamo tutti che non è uno scontro tra sunniti e sciiti, ma è uno scontro per controllare una delle più grandi aree petrolifere del mondo. Ma pensiamo anche soltanto che mentre i grandi del mondo, questo nel libro non c'è ancora perché sono così questi giorni, salutavano Greta, le Nazioni Unite, tutte le sceneggiate sul capitalismo verde, cinque nazioni stanno già preparandosi a saltare addosso alle riserve petrolifere dell'Artico appena i ghiacciai avranno cominciato a sciogliersi un po' di più. E queste cinque nazioni sono Stati Uniti, Russia, Danimarca, Norvegia e Canada, che hanno già disegnato le loro carte geografiche. No? Pensate che la stessa cosa sta avvenendo per l'Antartide, addirittura i francesi, gli inglesi, i cileni, gli argentini vogliono andarsi a prendere le ricchezze ancora nascoste dei ghiacci dell'Antartide e capiamo che i venti di guerra soffiano in tutte le direzioni. Soffiano in questo mondo, in questo modo, soffiano anche per l'Europa, citavo prima le contraddizioni della Germania, soffiano perché succede un'altra cosa molto importante di cui parlo nel libro, a partire proprio da una recensione di un libro sulle vie della seta. Per molti anni nella geopolitica mondiale ci sono state due convinzioni forte, che le potenze marittime fossero quelle che dominavano. In effetti, se noi guardiamo alla storia delle potenze, tra virgolette, occidentali, da Atene fino agli Stati Uniti, hanno dominato le nazioni che controllavano il mare. Facciamo in fretta a dirlo, Atene, Roma, successivamente le repubbliche marinari italiane e mediterraneo, poi il Portogallo, la Spagna, successivamente l'Olanda, l'Inghilterra e l'America. E proprio queste potenze però dominavano controllando i mari e gli oceani, costruendo un anello intorno a quello che poi i geopolitici americani e inglesi nel corso dell'Ottocento e del Novecento hanno definito come l'Heartland, il cuore. L'Heartland cos'è? È quella parte di continente eurasiatico che va dall'Europa fino alla Siberia. E in particolare la Russia, che non ha mai potuto essere conquistata, ma non ha mai potuto espandersi perché, lo sappiamo benissimo, ha avuto fino ad oggi grandi problemi di controllo dei mari. Al nord il ghiaccio completo, il porto più a nord è Arcangelo, ma in condizioni climatiche normali era un porto che stava chiuso 6-7 mesi all'anno. Poi il porto sul Baltico, su cui Pietro il Grande aveva costruito Pietroburgo e successivamente Leningrado, eccetera, e poi Vladivostok nell'estremo oriente siberiano. altro luogo infernale, perché le temperature più basse sulla Terra si raggiungono non al Polo Nord, ma nell'estremo oriente siberiano. Quindi i russi ci hanno perso la guerra col Giappone nel 1905 a causa di questi motivi, difficoltà a spostare le flotte, eccetera. E poi l'altra cosa importante per i russi, e qui non si capisce spesso quello che succede in Ucraina, non occorre difendere Putin, assolutamente non è mio interesse, eccetera, ma immaginare che i russi, come qualcuno ha immaginato, mollassero il Mar Nero a qualcun altro e non si tenessero le basi militari di Odessa, le uniche basi che avevano vicine al Mar Mediterraneo, era assolutamente pensabile. Insomma, c'era questa fondamentale difficoltà. Oggi questa cosa comincia ad essere rovesciata. Guardate, una cosa di cui si parla poco, ma che porta già dei frutti molto, molto importanti sul piano economico. Molte compagnie di navigazione stanno fallendo. Ci sono porti pieni di navi che non scaricano i loro container, perché le compagnie nel frattempo sono fallite. Sono fallite perché? Perché il grande traffico, per esempio, dalla Cina all'Occidente ha cominciato ad avvenire, per ciò che vale, attraverso la via della seta ferroviaria. C'è una ferrovia che è aperta, credo, dal 2012, no? Dall'estremo occidente cinese, dove si sono spostate molte fabbriche, verso l'Europa, in cui inizialmente i treni impiegavano 18 giorni, poi 14, attualmente ci impiegano 11 giorni. Quindi la merce importante, i computer, l'elettronica cinese, viaggia per ferrovia e arriva in 11 giorni a Duisburg, in Germania, a fronte dei 45 giorni che impiega una nave porta container a circumnavigare mezzo mondo e arrivare ai porti di Rotterdam o del Mare del Nord. Quindi capite che, per esempio, uno dei drammi è che sui container attualmente viaggiano biancheria di nylon, giocattolini e cose di questo genere, perché la cosa che conta viaggia più velocemente sui treni. Ma questo treno non è soltanto un fattore tecnologico, economico, diventa un fattore strategico, cioè l'Heartland si unifica rapidamente, diventa più difficile aggredire, e l'Europa, che per secoli ha dominato il mare approfittando di essere quella che, dicevo prima, la Spagna, il Portogallo, l'Olanda, l'Inghilterra e poi gli Stati Uniti, ma perché si affacciava sul mare, adesso sta diventando un'appendice di quell'Heartland, di quella parte di continente euroasiatico in cui c'è quella che già adesso probabilmente è la prima potenza mondiale, sicuramente a livello produttivo, forse anche a livello di liquidità. C'è la Russia e ci sono una serie di altri paesi che cominciano a muoversi, perché tutto sommato l'Iran, la Turchia sono paesi che hanno un'aspirazione imperiale storicamente determinata. L'Iran è stato l'impero persiano. Cioè, cerco di spiegare questo. Quando noi, abituati all'italietta giolitiana, come la chiamo sempre, pensiamo a qualcosa di grande dell'Italia, dobbiamo fare, o come i fascisti, appello a Roma, parliamo di 2000 anni fa, 1500 anni fa, oppure dei comuni, e allora salta fuori Renzi, Firenze, l'importanza di Firenze per la nascita delle banche, eccetera. Ora, l'impero ottomano, quello turco, ha dominato l'area mediterranea fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. E l'Iran è stato un impero molto importante in un passato ancora più antico di quello romano a cui accennavo prima, ma ha mantenuto un orgoglio nazionale che ha fatto sì che l'Iran non sia mai stato conquistato da nessuno. I capovolgimenti di potere all'interno dell'Iran sono avvenuti all'interno dell'Iran. Non è arrivato qualcuno a conquistare l'Iran. Immaginate che già in epoca romana, quando esistevano i ferocissimi parti, che erano poi gli iraniani, che abitavano l'altipiano iranico, nell'impero romano, l'avete studiato tutta a scuola con la spedizione di Crasso come è finita, né quello cinese sono riusciti a passare l'altipiano iranico. Noi sappiamo oggi che i due imperi erano in contatto. Abbiamo trovato tra le cose dell'antica Roma anche dei manufatti cinesi, abbiamo trovato in Cina delle monete, abbiamo trovato, non io né voi, ma insomma gli archeologi, delle monete romane risalenti ai periodi. Ma l'altipiano iranico nessuno l'ha passato. Forse anche per questo che poi, quando Trump alza il tono sull'Iran, molti suoi generali gli dicono: calmiamoci un attimo, perché oltretutto un paese con 80 milioni di abitanti. Quindi sono paesi, aspirazioni imperiali in questo senso, dicevo, quindi che non è un paese che è lì, che fa finta di niente, vivacchia come gli altri, ha una riserva petrolifera enorme, è un paese relativamente moderno, si differenzia dai vicini con cui è in competizione, non tanto per la religione, quanto piuttosto per il controllo del petrolio del Golfo Persico, quindi sono attori che cominciano, hanno cominciato da tempo ad agire. Pensate che l'Iran era così importante ai tempi dello Shah, che quello era il vero baluardo occidentale verso l'Oriente, era l'Iran dello Shah. Israele, per esempio, fino al 1978 è stata una riserva secondaria per la potenza americana rispetto al Medio Oriente. Cade lo Shah, dico questo perché ne parlo nel libro, quindi vi do delle anticipazioni, e nel 79 viene fatta quella famosa serie televisiva Olocausto, che è quella che ha cambiato anche completamente la percezione della Shoah nell'immaginario collettivo. Cioè, cambiata quella percezione della sofferenza degli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale, che era stata da noi conosciuta, anche attraverso autori e personaggi come Primo Levi, che si occupavano di quella cosa, ma perché non si ripetesse più in nessuna parte del mondo. Primo Levi l'ha detto un sacco di cose, di volte l'ha detto anche a proposito di Israele. E poi improvvisamente Israele invece diventa il paese importante, quello che ha il diritto di agire, di comportarsi, di avere tutti gli aiuti, perché ha sofferto. Guardate che fino a quegli anni lì, anche se una corrente israeliana o sionista in quel senso esisteva, nessuno lo sapeva. Adesso è diventato il discorso dominante, perché perso l'Iran, gli Stati Uniti si ritirarono su Israele come loro rappresentante. Adesso i giochi si sono di nuovo abbastanza mescolati. Ecco, io non credo che nessuno oggi al mondo possa dormire sonni tranquilli, né Netanyahu né altri, perché, come ha detto giustamente Alberto Negri, anche in un articolo sul Manifesto di oggi, ma già da qualche giorno fa, è molto interessante vedere che Alberto Negri è stato corrispondente del Sole 24 Ore per 30 anni dal Medio Oriente, e adesso che è andato in pensione si può scatenare e dire quello che vuole. Dice: guardate, degli americani non può fidarsi nessuno. Non può fidarsi nessuno, non perché sono viscidi, traditori, ma perché i loro interessi sono onnivaghi, sono generalizzati, siamo in un momento di debolezza, possono seguire altri percorsi, quindi quello che succederà è ancora tutto da vedere. Quindi abbiamo visto, c'è un'area medio orientale molto importante per i conflitti che possono venire, c'è un conflitto commerciale, economico che si sta allargando all'Europa, e chiaramente il maggior competitor dell'economia statunitense non può che essere la Cina. Abbiamo una ridefinizione degli spazi geopolitici con quello che sta avvenendo a livello dei commerci, ma questo non basterebbe ancora la guerra. Perché noi siamo stati, spesso la sinistra si è illusa, no? Ci sono le grandi organizzazioni capitalistiche, il G8, il G20, la trilateral, lo Stato imperialista e le multinazionali, dicevano i brigatisti, il Club Bilderberg, dicono quelli dei 5 Stelle, no? Che controllano tutto, è tutto sotto controllo. Non è vero. Quando si tratta di bastonare la classe operaia o popoli che devono essere sfruttati, l'accordo si trova sempre. Quando si trova, ci sono contraddizioni di quelle del genere, di quelle che stiamo parlando oggi a livello economico, geopolitico, eccetera, lì non c'è nessun accordo, nessuno controlla niente. Ma non controlla nemmeno così tanto la mentalità dei diretti interessati, cioè di quella parte di popolazione che domani potrebbe appoggiare un'entrata in guerra. Se non capiamo questo, non capiamo come mai in questi ultimi anni si siano sviluppati movimenti sovranisti, populisti di vario genere, che tornano, no, alla nazionalità, al nazionalismo, alla difesa degli interessi nazionali. Guardate, sta capitando anche a sinistra. Si pensa che difendendo i confini quindi ci sono delle confusioni incredibili. Queste queste attitudini che si manifesta e in qualche modo sono anche fomentate, chiaramente uno come Salvini sul pericolo dei migranti soffia molto sul fuoco del pericolo che gli italiani corrono a livello di lavoro, di sicurezza e tutto il resto, però c'è in qualche modo un rancore sordo di scontentezza nelle classi sociali meno abbienti, cioè la maggioranza, le classi sociali soprattutto dell'Occidente, una media borghesia, una piccola borghesia in rovina che si sta proletarizzando sempre di più, un proletariato che io ho ripetuto mille volte anche in questi scritti, in Italia non è stato sconfitto dalla repressione fascista o capitalista negli ultimi 30 anni, è stato sicuramente portato in una certa direzione dai partiti di sinistra istituzionale, dei sindacati, ma è stato sconfitto dai mutui che ha acceso nell'illusione di un benessere perenne. Quando gli operai di Taranto si oppongono alla chiusura degli stabilimenti di Taranto e lottano tra di loro, tra quelli che vogliono chiudere gli stabilimenti operai perché hanno i figli morti di tumore e gli altri no, e poi le scuse che sentite, dice: ma io ho il mutuo. E voi capite che il mutuo spesso stringe alla coda il lavoratore dipendente più di qualsiasi minaccia repressiva d'altro genere. Qui cominciano ad esserci meccanismi che portano in direzione di un possibile appoggio. Su questo io insisto molto. Noi non siamo, almeno io non sono pacifista, io sono antimilitarista. Sono convinto che i nostri primi nemici siano sempre a casa nostra, è inutile andare a cercare gli altri. Oggi molti compagni si preoccupano, dicono: ma l'Europa vuol fare la guerra alla Russia. Io non so se ci sarà la guerra alla Russia o con chi. Non mi arruolerò con i russi contro l'Europa, ma non mi arruolerò con gli europei nemmeno se faranno la guerra agli Stati Uniti, per intenderci. Non è quello che voglio. Dobbiamo essere una forza esterna, antagonista a questo sistema di distruzione del mondo e del pianeta, oltre che di impoverimento generale. Parlo proprio del fascismo, dico, in fin dei conti, l'aveva già individuato Wilhelm Reich, che sempre di più andando a vedere delle cose, sì, come di una psicopatologia. Fascismo, nazionalismo, populismo non nascono da una vera rabbia. La rabbia si scatena, poi può diventare rivoluzione, può diventare rivolta, può diventare uno che prende un sasso e lo tira nella vetrina di una banca. È rancore che anima questa cosa qui, il rancore sordo di chi pensava di raggiungere alcune cose, non può e deve trovare qualcuno che gli indica di chi è la colpa per cui lui non sta bene, non è ricco, non sta bene come prima e non può fare le cose che ha sognato per tutta la vita. Guardate che sono due cose, se ci pensate, molto vicine e molto distanti tra di loro. Il rancore è sicuramente qualcosa che dà vita a possibili psicopatologie e sicuramente a una mentalità di stile. Io lo dico sinceramente, tra populismo, sovranismo e fascismo non starei a fare tante differenze. Faccio la differenza tra il fascismo, così come si è delineato storicamente, e il fascismo da operetta che spesso ci descrivono alcuni. Il fascismo non è la camicia nera, non è il saluto romano, non è la testa rasata. Il fascismo è il coinvolgimento pieno dei lavoratori negli interessi del capitale nazionale. Quello ha realizzato il fascismo di Mussolini e quello ha realizzato l'hitlerismo con il nazismo. La piena convergenza di interessi tra quella che poi chiamiamo oggi, si piange per la concertazione, no? Ma in fin dei conti la carta del lavoro fascista, chi chiamava a concertare i sindacati, che erano di regime, e gli imprenditori, lo Stato. Quando noi oggi parliamo di concertazione, di cosa parliamo? Della triplice sindacale degli imprenditori dello Stato. Quindi fascismo, lo dico in altre sedi, non è mai morto, continua, si anima in quelli. Poi può essere rafforzato in momenti come questi anche da spinte maggiormente cariche di odio. Che esempi abbiamo avuto noi di opposizione a tutto questo? Beh, io faccio l'esempio di una guerra che sicuramente è finita con una rivoluzione, col pericolo della rivoluzione, la prima guerra mondiale. E guardate, quella rivoluzione non si manifestò soltanto in Russia nel 17, lì fu proprio la punta di diamante, no? Di qualcosa che stava covando. C'era l'antimilitarismo prima di milioni di persone, nella guerra che dura troppo, un massacro orrendo, si creano le condizioni prima dell'iniziativa bolscevica operaia del febbraio del 17, prevalentemente operaia, l'iniziativa bolscevica tarderà ad arrivare. La prima vera rivoluzione la fanno con i piedi, letteralmente con i piedi, i soldati che dal 1916, dall'inverno 1916-1917, cominciano ad abbandonare le trincee, e sono più di un milione i soldati russi che vanno via dalle trincee. Tanto è vero che ancora prima che scoppiasse la rivoluzione, così come noi la vediamo, febbraio, estate, ottobre, già in altre parti d'Europa i soldati cominciano a dire facciamo come in Russia, lo dicono in Francia dove vengono brutalmente repressi, lo dicono in Italia e noi ne abbiamo la prova lampante a Caporetto. Si è discusso per anni sulla viltà dei soldati e oggi i democratici dicono no, la colpa era dei generali che non hanno condotto bene la guerra. No, signori, lì i soldati sono andati via. I soldati scappavano e fucilavano gli ufficiali. Purtroppo, per risalire a questo, spesso non abbiamo comincia oggi a esserci una documentazione piuttosto ricca di testimonianze, ma spesso dobbiamo rivolgersi alla letteratura. Il primo testimone di quello che avviene a Caporetto è Hemingway, che conduce le ambulanze sul fronte italiano e proprio nel suo addio alle armi descrive alcuni di questi episodi. Un altro che descrive questa fuga, ritirata di massa, non organizzata, è Curzio Malaparte, nel suo testo I Santi di Caporetto. I Santi Maledetti, ma dove descrive veramente la potenzialità di una rivoluzione che nessuno colse. E guardate, nell'agosto del 17 a Torino, la città da cui provengo, ci fu una vera insurrezione operaia non diretta da nessuno, che per tre giorni affrontò i carabinieri, l'esercito, alcuni reparti dell'esercito passarono da parte degli insorti senza alcuna direzione. Il Partito Socialista disse tornate subito al lavoro, non fate cazzate. Gli unici che diedero un minimo di organizzazione a quegli operai furono gli anarchici, che erano molto forti in barriera di Milano, e proprio dalla barriera di Milano partì l'insurrezione e fu anche l'ultima barriera a cedere poi di fronte alla repressione. Quindi avevamo una situazione esplosiva, tanto è vero che poi la Germania non ha perso la guerra, ma quando è che si arriva a firmare rapidamente la fine della guerra, il Kaiser si dimette, quando cominciano a formarsi i consigli dei soldati e degli operai nella stessa Germania, nessuno voleva la rivoluzione nel cuore d'Europa. E quindi la prima guerra mondiale finisce, ricordiamolo sempre, a causa della mobilitazione generale di milioni di persone in Russia, in Germania, in Italia, in Francia contro quella guerra. Un'altra guerra, e non solo, anche nel proseguio di quella guerra, nella guerra civile russa, il famoso intervento internazionale contro la rivoluzione bolscevica, fu questo intervento, oltre che sconfitto da Trotsky e dall'Armata Rossa, fu sconfitto dal fatto che molti reparti occidentali portati in Russia a combattere cominciarono a fraternizzare con i russi, in particolare gli americani e gli inglesi portati ad Arkhangelsk dicono noi non combattiamo più, vedetevela voi, e gli americani cominciano a avere grossi fermenti rivoluzionari, tanto è vero che alla fine del 19 tutti i reparti portati in Russia alla fine della guerra per combattere vengono ritirati e nel 20 vengono poi distrutte le armate bianche. Le uniche armate straniere che restano sul suolo russo dopo il 19 sono quelle giapponesi, tutti gli altri sono ritirati, anzi gli americani arrivavano, narrano le storie che gli americani arrivavano già in Russia, i soldati aggiunti dopo, con l'intento di fare la rivoluzione anche loro. Quindi vedete, una mobilitazione contro la guerra generale, cosa che non c'è stata nella Seconda Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale abbiamo visto, per esempio, proprio l'esercito italiano attraversato da dei momenti di frattura enorme. gli alpini che vanno in Russia tornano e i superstiti sono quasi tutti partigiani. Suggerirei a tutti di leggere il primo libro di Nuto Revelli, che si intitola Mai tardi, che è proprio il diario giorno per giorno di come un giovane ufficiale dell'esercito italiano che va in Russia convinto di servire il proprio paese diventa l'individuo che odierà di più il suo paese, la sua nazione e i suoi ufficiali. Mai tardi, cosa vuol dire? Sono le ultime parole del libro dove lui dice, tornando a casa, mai tardi per farvi fuori tutti, parlando proprio ai responsabili del governo, fascisti, ufficiali dell'esercito. Quindi anche quello ci manifesta e sappiamo quanti, no? Oltre, noi abbiamo costruito un po' una mitologia, no? C'è solo la resistenza comunista, no? La resistenza fu, mio padre fu un partigiano comunista, però voglio dire, ci furono forme di resistenza che si svilupparono proprio dalle condizioni della guerra, ma purtroppo quella guerra si chiuse in maniera distruttiva, tutti in qualche modo parteciparono a uno dei fronti imperialisti. Non ci fu nessuna resistenza che fosse fuori dal fronte imperialista di una parte o dall'altra. E l'effetto si è visto. Aggiungo solo più una cosa, poi finisco. L'altra guerra che è finita anche per uno scioglimento interno è stata la guerra in Vietnam. La guerra in Vietnam non l'hanno vinta solo i Vietcong, l'hanno vinta i giovani americani che protestavano contro la guerra, l'hanno vinta i soldati che disertavano, l'hanno vinta i soldati neri che buttavano le bombe a mano dentro le tende degli ufficiali americani, l'hanno vinta i reduci che andavano a fare le manifestazioni contro la guerra, l'hanno vinta i Black Panther che si organizzavano, le hanno vinte le organizzazioni armate che in America avevano cominciato, non solo i Weathermen, ma molte altre che avevano cominciato a agire contro i centri d'arruolamento, contro l'FBI, contro la CIA. Si arriva negli anni 69-70 ad avere in America qualcosa come 20 attentati al giorno, qualcosa che di nuovi libri spesso non ci narrano. Ecco, allora cosa voglio dire con tutto questo? C'è una guerra, c'è una tendenza, non affidiamoci alle convinzioni che non ci sia la guerra, non affidiamoci alle trattative internazionali, alle dichiarazioni, gli europei adesso fermeranno, ma figuratevi se gli europei fermeranno Erdogan, quello li minaccia, vi mando giù altri 2 milioni di profughi, vedetevela voi, basta che apra il ponte sul Bosforo e quelli accettano qualsiasi cosa. Così come nel 1938 le grandi potenze accettarono qualsiasi compromesso con Hitler, quando era chiaro e evidente ormai che Hitler voleva mangiarsi tutta l'Europa. Qui chiudo, ci sarebbero ancora molte cose da dire.